Capita raramente di poter predicare quando l'Italia è al secondo posto nel medagliere olimpico davanti a Stati Uniti e Francia, quindi lo dico. Venerdì scorso sul Corriere è uscito un emozionante editoriale di Gramellini dal titolo "Ci vuole fede, non si è convertito", ma loda l'impresa di Federica Brignone, che dopo una terribile caduta 10 mesi fa ha vinto l'oro al Super G. E dopo l'incidente, i medici dissero alla madre: "Sua figlia ha praticamente un arto staccato dal corpo." Ma si è rialzata, ovviamente con i medici, tutto quanto, ha sofferto e ha vinto. E ci piacciono queste storie, quando finiscono bene, perché quando Lindsay Vonn, 41 anni, è scesa, malgrado il legamento crociato, è caduta e si è sfasciata tutta, hanno detto che era matta. Ad ogni modo, ci piacciono queste storie di chi attraverso mille difficoltà si rialza e vince. Non per niente stanno in questo momento girando un film sulla Brignone. Entrambe le sciatrici hanno detto che, malgrado l'infortunio, non potevano vivere senza lo sci. È in qualche modo una questione di amore, come dice anche la pubblicità di uno sponsor dei Giochi Olimpici, che proprio nel video di pubblicità ha la Brignone e dice: "È una questione di amore." E queste storie ci piacciono, forse perché vogliamo essere un po' come loro. Bene, tenete un attimo a mente queste storie, mentre andiamo all'inizio delle lettere di Giacomo. Una lettera di Giacomo che è molto pratica. Viene definita il libro sapienziale, i proverbi del Nuovo Testamento. E Giacomo si pone come obiettivo di rispondere a una domanda: "Ok, ho creduto. Ho posto la mia fede nell'opera di Cristo, sono salvato per grazia, e adesso che faccio?" Parte da un presupposto teologico: "Ho creduto", e ci parla delle conseguenze pratiche. E questo vuol dire che per chi non crede, questa lettera è completamente inutile. Contiene buoni consigli di vita, ma se non hai lo Spirito Santo, se non sei figlio di Dio, è impossibile vivere quello che c'è scritto, e lo vedremo. La lettera inizia un po' come tutte: mittente e destinatario. E Giacomo se la sbriga in fretta, ma dimentica un dettaglio. Giacomo era il fratellastro di Gesù. Era figlio di Giuseppe e Maria, che diciamo non hanno avuto più figli nel modo classico in cui si hanno i figli. Giacomo però non inizia dicendo: "Ehi, sono fratello di Gesù, ascoltatemi." Lui si presenta come il servo di Gesù. E qua, giovani, ascoltatemi che è importante. Questo vuol dire che, essendo Gesù il primogenito, i fratelli minori sono i servi del fratello maggiore. Ecco un modo di come non si deve interpretare la Bibbia, e ne vedremo molti oggi. Giacomo si definisce servo di Dio e del Signore Gesù, mettendo allo stesso livello Dio e Gesù, dichiara la divinità di Cristo. Però in Giovanni 7,5 ci viene detto che i fratelli di Gesù, incluso Giacomo, non credevano in lui. Ma in Galati scopriamo che Giacomo guida la chiesa di Gerusalemme. In Atti 1,14 Maria, madre di Gesù, e i suoi fratelli sono fra i discepoli. Che è successo in mezzo? Come arriva Giacomo a definirsi servo di Gesù? Prima Corinzi 15,7: Gesù risorto apparve a un sacco di gente, tra cui Giacomo. E quando lo ha visto risorto, Giacomo ha capito che Gesù era veramente quello che diceva, Dio incarnato, e ha creduto. Anche i fratelli di Gesù, la sua mamma, hanno avuto bisogno di credere in lui come Salvatore e Signore. Ok, chiarito il mittente, chi sono i destinatari? Perché per capire un passo della Bibbia dobbiamo capire prima di tutto quello che l'autore voleva dire ai destinatari. La prima domanda che ci dobbiamo fare non è cosa mi dice il passo, ma cosa voleva dire in questo caso Giacomo ai suoi lettori. Cosa conta è l'intenzione dell'autore, che in ultima analisi è lo Spirito Santo. Poi da questo traggo verità che applico alla mia vita, ma non si parte mai da cosa mi dice un passo. Ok, a chi scrive Giacomo per dare consigli su come vivere la vita cristiana con integrità? Beh, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, versetto 1. Nel vecchio patto il termine 12 tribù indicava il popolo di Dio. I giudei del primo secolo si identificavano ancora così. Giacomo però sta scrivendo a credenti giudei convertiti. Per Giacomo il popolo di Dio è la Chiesa, anche perché i giudei stavano perseguitando la Chiesa. Infatti saranno poi i giudei nel 62 d.C. ad uccidere Giacomo. La lettera è scritta intorno al 45-50 d.C., quando molti giudei erano scappati da Gerusalemme, sparsi per l'impero, a motivo della persecuzione. E la persecuzione è stato uno dei primi motori che ha spinto il Vangelo dell'impero romano. Quindi Giacomo parla, cristiani perseguitati, fuggiti, molti erano poveri e stanno cercando di farsi una vita all'estero. E cosa dice? Vi voglio dire, ho fretta di spiegarvi come si vive la vita cristiana. E non dice, vabbè, siete perseguitati, sapete tutto. Perché essere perseguitati non ti mette al riparo dal peccato, anzi, e lo vedremo più avanti. E ma li vuole incoraggiare, no? Di cosa parla per incoraggiarli? Di svariate prove. E oggi mi trovo costretto a polemizzare con alcuni ambienti evangelici. C'è gente che riempie chiese raccontando la favola Gesù ti farà stare benissimo. E Giacomo scrive un'intera lettera parlando di difficoltà. Notate, non dice se affrontate prove, dice quando. Per Giacomo è normale trovarsi nelle difficoltà, se lo aspetta. Giacomo però non scrive solo ai perseguitati, scrive ai malati, a chi ha problemi in famiglia, a chi è solo, chi ha relazioni difficili, chi soffre di ansia, chi ha perso lavoro, chi subisce ingiustizia. Giacomo parla a ogni singolo credente della storia, a chi vive in un pianeta rovinato dal peccato. E cosa dice? Nel 2026 cosa ci aspettiamo che vada detto a queste persone che sono in difficoltà? Cito alcune cose che ho ascoltato e letto solo negli ultimi giorni. Il miracolo che stai aspettando è in arrivo. Dio ti darà ciò che ti rende felice. Gesù abbatterà ogni nemico. Tu sei Davide e abbatterai i giganti davanti a te. Piccolo spoiler, nella storia di Davide e Golia, noi siamo l'esercito che scappa. E invece non dice questo. Non dice neanche loda, perché la tua lode distrugge i nemici. Sì, faccio riferimento a una brutta canzone che da anni veicola un brutto messaggio, di Elevation. Dice una cosa che per la nostra cultura, anche dentro la Chiesa, è follia. Vedete, uno degli idoli principali della nostra cultura è il comfort, stare bene, non avere problemi. Siamo una società che vive nell'illusione di poter stare bene, sereni. Senza facili moralismi, ma il fatto che in Italia ci siano più famiglie con animali domestici che con figli, che sono anche loro animali, è sintomo di questo. Ora, io ho un gatto e posso dire per testimonianza, per esperienza, che un animale richiede molti meno sacrifici di un figlio. Ma come siamo arrivati a questo punto? Allora, fino a quando nella cultura c'era un'idea di Dio, anche sbagliata, e di una vita dopo la morte, era più facile affrontare la difficoltà. Perché? Perché il ragionamento era questo. In questa vita vorrei stare meglio, avere amore, soldi, successo, però la vita è comunque brutta e breve, dopo c'è una vita più importante, quindi faccio il possibile per stare meglio dopo. E questo forniva una base sociale per affrontare un mondo duro e difficile. Non era tutto positivo, eh? Infatti Marx ha ragione quando dice che la religione è l'oppio dei popoli, perché nella storia questo modo di pensare ha permesso a pochi ricchi di sfruttare e dominare tanti poveri, perché tanto poi sarete meglio, quindi adesso soffrite. Non sto dicendo che condivido quello che dice Marx, solo questa cosa qua, sia chiaro. Quindi è chiaro che non basta un'idea di Dio e di un al di là perché le cose vadano bene. Però questa idea preparava le persone, la società, alle difficoltà perché erano previste. Perché il concetto era: se perdo qualcosa qui mi dispiace, ma poi c'è un dopo. E da quando l'illuminismo ha tolto Dio dall'esperienza umana, l'idea di una vita dopo la morte è diventata sempre meno presente. E quindi, non avendo speranza per una vita dopo, che è più importante di questa, abbiamo perso la capacità di affrontare i problemi. Perché se tutto quello che conta è qui e ora, Allora, se perdo qualcosa è la tragedia. Devo avere tutto adesso perché poi non c'è speranza dopo. E questo tipo di pensiero toglie proprio la capacità di affrontare le prove, anche le più banali. Siamo culturalmente incapaci di affrontare le difficoltà. E qui rischiamo anche noi, perché rischiamo di vivere una vita solo qua, dimenticando che quello che conta è quello che deve ancora venire. Ecco perché Paolo già deve scrivere in 1 Corinzi 15: se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, siamo i più miseri degli uomini. Fateci caso, siamo arrivati a ritenere normale quello che normale non è. Pensiamo che la normalità sia stare bene e senza problemi. E quindi quando ci troviamo nelle svariate prove, di cui parla Giacomo, la nostra fede va in crisi. Perché pensiamo che lo scopo dell'amore di Dio sia il nostro comfort, perché importiamo ideologie culturali. Ora, poi dobbiamo anche definire cosa sia una prova, eh? Ora, un collega che non ti saluta, il raffreddore che dura 3 giorni e un telefono vecchio di 1 anno non è una prova, permettetemi. Però dobbiamo capire che in un mondo rovinato dal peccato, la normalità sono i problemi. È vero, è vero, è verissimo. Dio nel suo immenso amore trattiene la malvagità umana e ci aiuta in modi che neanche vediamo. Ogni giorno sereno è un dono immeritato di Dio per noi. È un'eccezione, è la sua bontà che si dimostra. Non è un diritto, anche perché lo scopo dell'amore di Dio è un altro. Pensiamo in termini biblici, non culturali. Ora, con questa premessa, vediamo che quello che Giacomo propone è culturalmente follia. E visto che siamo immersi in questa cultura, anche noi facciamo fatica a capire queste cose. E Giacomo dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Cioè, questi erano scappati, erano poveri, e Giacomo dice: siate contenti. O è matto, o ha capito qualcosa. Ora, non sta dicendo le prove non fanno male, oppure fate finta di niente e sorridete. Dice: considerate, scegliete di avere una presa di coscienza e scegliete di vivere le difficoltà che sono brutte come motivo di gioia. Non sta dicendo cercate la sofferenza, perché non c'è niente di bello nella sofferenza. Soffrire non ci dà nessun diritto davanti a Dio. Dio detesta la sofferenza perché è conseguenza del peccato. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù ha pianto. Lo stava per resuscitare, ma davanti ai suoi amici che piangevano, davanti a una cosa normale come la morte, ha provato empatia. Gesù ha visto il dolore causato dalle conseguenze del peccato, l'ha visto nei suoi amici, l'ha visto per noi, e ha avuto empatia e ha pianto. E quando stava per morire, Gesù non ha detto: oh, che bello, vado a soffrire. Non voleva, ma giustamente. Quindi di per sé la sofferenza, la difficoltà non ha niente di positivo. Ma Dio è sovrano e, come ci ricorda Paolo ai Romani, Pietro, agli Ebrei, la sofferenza serve. Ma a cosa? È un goccio, poi ve lo dico. Versetti 3 e 4 dice: provate, considerate una grande gioia, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ecco perché possiamo considerare le svariate prove una grande gioia. Ma anche di costanza, beh, Dio ha la soluzione. Fa male lo stesso? Sì. È piacevole? No. La sofferenza, la prova, è uno strumento che Dio usa per renderci più simili a Cristo. Perfetti, completi, di nulla mancanti. Perfetti non vuol dire che non pecchiamo più, vuol dire che siamo completi, che siamo stabili. Domanda: cos'è la cosa peggiore che ci può capitare nella vita? Niente, ok. Perdere la salute fisica, perdere quel poco di sanità mentale che mi rimane, La cosa peggiore che ci può capitare nella vita è il nostro peccato. Questa è la convinzione che ci guida. E visto che Dio ci ama, il suo scopo è togliere il peccato da noi. Ovviamente sarà finito il lavoro quando saremo risuscitati, ma adesso il suo scopo è questo. E Giacomo ci dice che le difficoltà danno una marcia in più, mettono il turbo alla nostra crescita spirituale. Ecco perché le possiamo considerare una gioia. Di per sé non lo sono, ma conoscendo lo scopo, diciamo ok, grazie. Il termine che qui greco che è tradotto con prova indica la purificazione di metalli preziosi attraverso il fuoco e serve a rendere puro l'oro o altro metallo e bruciare, eliminare ciò che metallo puro non è. E in quanti, purtroppo hanno detto, credevo in Dio fino a quando è arrivata la sofferenza e ho abbandonato. La sofferenza non ha tolto la fede, ha dimostrato solo che non c'era. La prova ha quindi lo scopo di raffinarci, renderci più puri, perché lo scopo dell'amore di Dio è renderci più simili a Cristo. Ora proviamo a rileggere questi versetti. Così, avendo ben chiaro lo scopo di Dio, considerate una grande gioia quando siete nella prova, perché Dio la usa per darvi costanza, allo scopo di rendervi perfetti, completi, di nulla mancanti, è un po' più simile a Cristo, mostrando più frutto dello Spirito. E questo obiettivo è uno per il quale vale la pena soffrire ben più di un oro olimpico. C'è chi soffre per lo sport, chi fa sacrifici per studiare, per il lavoro. Beh, direi che essere come Cristo, avere costanza, vedere Dio che compie in me la sua opera per renderci saldi, completi, sia un obiettivo ben più alto. Ecco perché possiamo considerare le prove una grande gioia. In queste poche righe Giacomo distrugge la nostra cultura, il nostro innato bisogno di comfort e ci dà speranza. Non cercate la sofferenza, non fate finta che non faccia male, perché non è vero, ma guardate lo scopo e quindi in mezzo alla difficoltà affrontatela, non con felicità, ma con gioia, con serenità. Tutto bello, ma la vita ci insegna, e la Bibbia lo conferma, che le difficoltà ci cambiano. O ne usciamo migliori, o ne usciamo peggiori. Perché qui leggiamo qual è lo scopo di Dio, ma altrove vediamo che lo scopo di Satana è usare le stesse cose per allontanarci da Dio. E il libro di Giobbe ne è una buona spiegazione. Lo vedremo più avanti nella lettera, ma quando soffriamo, rischiamo, come tutti, di peccare, di chiuderci in noi stessi o di imbruttirci. Però questo è il rischio, ma sappiamo quello che è l'obiettivo di Dio. E come si fa? Non è facile. Come facciamo? Versetto 5. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona tutti generosamente, senza rifacciare, e gli sarà data. Ora, non è che Giacomo parla di una cosa, poi parla di un'altra ancora, anche se sembra. Fa un discorso unico. Quindi questo passo vale per qualsiasi situazione nella vita, ma nello specifico parla di saggezza per affrontare le prove. Dio non fa un discorso a metà. Ci fa conoscere lo scopo delle difficoltà e ci offre il suo aiuto per raggiungerlo. Fa tutto Lui. Quindi possiamo, lo ripeto, ogni difficoltà è permessa, voluta, autorizzata, usate il termine che volete, da Dio, con lo scopo di renderci simili a Cristo. E in più, aggiungiamo, sappiamo che quando Gesù tornerà, saremo risuscitati, avremo nuovi corpi, il mondo sarà purificato dal peccato e vivremo finalmente un'eternità senza sofferenze. Lì sì, ma ora qui sulla terra è difficile. E quindi Dio ci dice, lo so che è difficile, perché Gesù ci è passato e ha sofferto molto più di noi. E quindi dice, chiedi saggezza e te la do. Questa è una promessa, non dice chiedi saggezza e ti sentirai saggio. Chiedi, ti sarà data, non importa come ti senti. Saggezza che poi alla fine vedremo, non è altro che seguire quello che Dio dice. Provo a spiegarlo in un altro modo. La prova di cui parla Giacomo non è come la verifica a scuola, che funziona così. Tu spieghi, i ragazzi non studiano e poi bisogna dare un voto. Quindi fai la verifica e i ragazzi chiedono, prof, no, non posso aiutarti. Poi vabbè, poi gli aiuti, ma è un altro discorso. E a volte pensiamo che le prove di cui parla Giacomo sia la stessa cosa. Dio mi ha detto cose, le ho imparate e ora che i tempi sono duri me la devo cavare così prendo un bel voto. Dio dice esattamente l'opposto. Dio sa che non è facile. Gesù ci è passato e dice chiedetemi aiuto. Ok, quello che ti ho detto non ci sono qua, ripeto le cose. Chiedimi saggezza e te la darò. Ti aiuterò ad affrontare la situazione. Questa non è la promessa che le circostanze cambieranno. È la promessa che Dio trasformerà noi attraverso le circostanze. Perché con le difficoltà, è purtroppo l'unico modo che funziona, sembra, possiamo imparare pazienza, amore, empatia, diventare meno egoisti. Durante le prove impari a conoscerti, accetti i tuoi limiti. Ed è controintuitivo, perché come vedremo, chi soffre è chiuso in se stesso, ed è comprensibile. Chi soffre smette di servire gli altri, di pensare agli altri. Ma non è questo che Gesù ha fatto. E Dio ci vuole rendere come Gesù. Ma, c'è un grande ma e arriva uno dei passi più abusati della Bibbia. E devo fare il bravo qua. Versetti 6-8. Chiedete saggezza che Dio dona, ma la chieda con fede senza dubitare. Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo, o anche donna, non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Cominciamo con cosa non vuol dire questo passo. Ci sono persone che Gesù ha definito lupi, Paolo falsi profeti, che usano questo passo in maniera perversa. E il termine perverso l'ho messo apposta. Quello che sto per dire non sono mie riflessioni. Grazie a Dio nel mondo, e grazie a YouTube anche, ci sono molti fratelli e sorelle che hanno frequentato certi ambienti e raccontano e spiegano. Quindi non sono idee mie, ma gente che ha studiato, anche psicologi, eccetera, eccetera. Premessa, Dio opera miracoli? Sì. Dio li opera sempre e solo tramite poche persone che fanno spettacoli e diventano ricchi? No. Come funziona? Vai all'evento e ti fanno il miracolo. Per una serie di manipolazioni emotive, pensi di essere guarito, che il problema che hai, uno di qualsiasi tipo, sia passato. E a volte, per grazia di Dio, anche lì succede, raramente. Poi le cose però non cambiano, torni a casa e tutto torna come prima, magari ti senti di nuovo male. E qui scatta il passo. Perché se non guarisci, il problema è tuo, perché dubiti. Perché se prendiamo fuori contesto questo passo, sembra dire quello. Perché se chiedi e dubiti non ottieni. Quindi il santone ti fa il miracolo, ma poi è colpa tua se non funziona. Perché hai poca fede o magari hai donato poco e non mi sto inventando niente. Ma cosa vuol dire veramente questo passo? Perché in nessuna parte della Bibbia ci viene chiesta una fede senza dubbi, perché di questa terra è impossibile. In Marco 9,24 c'è una storia bellissima. Gesù dice a un padre col figlio malato, dice credi, e quest'uomo risponde io credo, vieni incontro alla mia incredulità. La fede perfetta non è di questa terra, se no la grazia cosa serve? Giacomo, non viete dubbi, perché nella prova c'è gente, ne ho conosciuti, ma anche noi, dice ma come fa Dio a tirar fuori qualcosa di buono in questa storia? Come fa Dio ad amarmi e permettere queste cose? Sono cose normalissime queste. Giacomo non condanna queste cose. Qui parla, e lo dicono diversi commentatori, di chi dubita che la via di Dio sia la migliore. Cioè di chi chiede saggezza a Dio per fare un'indagine di mercato. Vediamo un po' cosa mi dice Dio, però poi magari trovo un piano B. Esempi banali. Mi trovo in una situazione complicata e se dico la verità posso finire nei guai. La saggezza che Dio promette mi porta la Bibbia. Non mentire, dite la verità con amore. La persona doppia preferisce mentire. Una relazione difficile. La Bibbia ci dice chiaramente che dobbiamo chiedere perdono e perdonare. La società ci propone di giustificarci e dare colpa agli altri. È questo il discorso che fa Giacomo. Finisce una relazione, non ne ho, vorrei qualcuno, motivi leciti per stare male. E riguardo Dio dice sempre le stesse cose, riguardo relazioni, matrimoni, eccetera, le stesse cose. Se non sono convinto che la via di Dio è l'unica, allora mi aggiusto diversamente. È questo che sta dicendo. Oppure spieghiamolo diversamente. Gesù dice che non possiamo servire, essere fedeli ai due padroni. Quindi se vivo per il successo, per essere approvato, per la famiglia, per qualsiasi altra cosa, servo questi obiettivi. E quando mi viene a mancare qualcosa, la prova, rimango senza Dio con la D minuscola. Perché se quella cosa è tutto per me, non ho più nulla. Non sono stabile, non sono integro, non sono completo. Ed ecco che nella sua bontà, ripeto, nella sua bontà, Dio usa le difficoltà per farci vedere che ci sono cose che ci stanno togliendo da Lui. Dio nella sua bontà ci toglie anche momentaneamente ciò su cui fondiamo la nostra vita per farci tornare a fondare su di Lui. Prendiamo quando Gesù dice che dobbiamo fondare la nostra casa sulla roccia e non sulla sabbia. Possiamo dire che a conversione mettiamo le fondamenta della nostra vita sulla roccia. Ma poi dobbiamo imparare cosa vuol dire costruire sulla sabbia, sulla roccia, perché tutti facciamo un po' e un po', è normale, siamo umani. Tim Keller spiega che Dio ci manda la prova per farci vedere, per togliere quello che è costruito sulla sabbia e rimetterlo sulla roccia. E quando l'abbiamo capito, arriva la prossima prova, perché questo è santificazione. Ora, conosco alcuni ragazzi dei campi che mi direbbero, ma Dio è cattivo, è egoista, vuole che siamo tutti suoi. Sì, Dio vuole che siamo tutti suoi, ma perché ci ama? Perché il suo scopo è renderci stabili, forti, santi. Solo Federica Brignone è riuscita a vincere l'oro dopo quella frattura, spero che ne vinca anche altri, ma prima o poi smetterà di vincere e di sciare, giustamente. Tutti noi possiamo affrontare le difficoltà e uscirne più simili a Cristo, perché questa è la promessa di Dio, e poi un giorno smetteremo di soffrire per sempre. Provate a immaginare cosa vuol dire affrontare la vita senza punti di riferimento, vivendo aggrappati a quel poco che possiamo tenere dagli altri o avendo solo noi stessi come punto di riferimento. La vita arriva prima o poi, la crisi c'è. Io non so come si fa ad affrontare queste cose senza Dio. Giacomo ci dice che Dio ci vuole rendere stabili, forti, solidi. La tempesta arriva, ci può sballottare, piegare, ma il suo scopo è farci uscire più forti, talmente soddisfatti in Dio che il resto conta sempre meno. E quando il resto conta sempre meno, me lo posso godere di più perché non ho paura di perderlo. E questa è la testimonianza che serve a chi non conosce Dio, perché loro non leggono la Bibbia di solito, leggono noi. E niente più di testimonianza di chi in mezzo alla tempesta dice: guarda, è dura, ma oddio, perché Lui mi ha dato tutto. Lui ha già fatto tutto. Perché Gesù è l'esempio perfetto. Lui è il vero eroe e Lui ha resistito a tutto. Satana gli ha messo davanti il comfort. No, non andare in croce, ti do tutto, ti do. Non è servito. E allora che è successo? Tutto si è scagliato contro Gesù per dirgli: abbandona, smetti, rinuncia. Solo, abbandonato, tradito da chi andava a salvare, è rimasto fermo, risoluto, è andato avanti con ostinata determinazione: voglio arrivare là e ci andrò. La gente gridava: se sei Cristo, scendi, salva te stesso. Ma grazie a Dio, lui non voleva salvare se stesso, voleva salvare noi. E perché lo ha fatto? Ebrei 12, perché guardava alla gioia che sarebbe arrivata di lì a poco. Ecco perché noi possiamo fare lo stesso. Perché Gesù, per la gioia che gli ha posta davanti, è rimasto fermo e saldo. E solo perché lo ha fatto Lui, prima di noi, più di noi, noi possiamo fare la stessa cosa. Non c'è modo di provare gioia nella prova se non guardiamo a Cristo che l'ha fatto prima di noi. Solo perché Lui l'ha fatto prima e più di noi, possiamo affrontare le prove con gioia, come dice Giacomo. Gesù non si è fatto fermare da niente. È andato ostinatamente verso la croce. Ma non ricordiamo un eroe che si è sacrificato e basta, perché lui ha vinto. Ecco perché ci piacciono le storie di chi cade e si rialza, perché sono ombra del Vangelo. Gesù che si umilia, diventa uomo, muore e poi risorge, vince, dando a noi la certezza della vittoria. Se colui che ha affrontato morte con gioia e la sconfitta. Se lui è dalla nostra parte, allora possiamo affrontare con speranza le tempeste della vita che arriveranno. Vedete, alla fine l'unica vera motivazione è l'amore, come per lo sci. Gesù, spinto dall'amore del Padre, dal suo amore per il Padre e per noi, non si è fatto fermare e è andato avanti fino alla morte, alla croce, alla resurrezione. Se so che sono amato da Dio, che mi ha dato tutto, se so che mi sta amando anche nella tempesta, se guardo a Cristo, allora voglio essere come Lui, perché Lui ce l'ha fatta. E se vuol dire attraversare la prova, vabbè, la attraversiamo, sapendo che c'è uno scopo. Il premio non è una medaglia, anzi, non c'è nessun premio da vincere se ti impegni, c'è una promessa. Perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti, più simili a Cristo. E chiediamo a Dio di darci più amore per Lui e meno per il nostro comfort, in modo da non aver paura delle prove, perché Dio lo userà per compiere la sua opera in noi, la sua gloria. Dove mettiamo il nostro amore, lì sarà la nostra gioia, proprio come è stato per Gesù. Che Dio ci aiuti. Preghiamo. Caro Padre, grazie perché ci spieghi tutto, ci dici tutto, grazie perché ci mostri il tuo amore, grazie perché Gesù ha dato tutto per noi e grazie perché possiamo affrontare qualsiasi prova, grazie a te. Grazie perché il Signore Gesù non si è fermato e ti prego, aiutaci a avere il suo atteggiamento, a guardare a Lui. Dacci più amore per te, dacci più odio per il nostro peccato, dacci il desiderio, che costi quel che costi, rimaniamo fedeli a te e assomigliamo più a Cristo. E dacci questa gioia di vivere per te, perché questa gioia è quello di cui abbiamo veramente bisogno. Amen.